The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più.
Benvenuti in Mai dire 30 minuti di marketing. Io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte del filo, come sempre, Giuseppe Franco insieme al cervello rettile che saluto.
Esatto, ti saluto io e anche il cervello rettile che chiaramente per sua notorietà è pigro, quindi si rompe le scatole e ha detto di farlo, di salutarlo, di salutarti io al suo posto, quindi questo è quello che vi dice.
Fantastico. Oggi continua il mese dedicato al copywriting e le persone ci hanno detto che un tema molto caldo e di interesse è quello dell'email marketing, e lo capisco anche.
Ma non era morta, uccisa,
lo dicono sempre che l'email marketing è morta e poi sta sempre lì a mandare. Guarda, io ti dico che l'email marketing non solo non è morta, ma è estremamente funzionante e funzionale, cioè nel senso che bella vive e vegeta. Qual è il problema però dell'email marketing? Ora cerchiamo di affrontarla proprio dal punto di vista del copy, ma diamo anche qualche suggerimento, come dire, proprio ABC per capire come farle funzionare un po' meglio questi email marketing. Il problema è che molto spesso l'email marketing è utilizzata male. E quindi quando tu utilizzi male questo strumento, non è colpa dello strumento, è colpa del fatto che tu non sei in grado di utilizzarlo. Cioè, voglio dire, io ho le Jordan, ma non è che metto le scarpe da ginnastica Jordan e divento Jordan. Ci sta una bella differenza.
Mi spiace per te che sei pure patito di pallacanestro, però mi spiace.
Tu devi sapere che io ho le Jordan, ho lo Spalding per pallone ufficiale dell'NBA, guardo tutte le partite di NBA, però poi quando vado sul campetto sono una mezza, insomma, sì, non voglio dire la parola. Cioè, insomma, mi fanno giocare perché porto il pallone bello, ma sì, finisce là.
Anch'io ho comprato la giacca di Brad Pitt, se ti può essere utile. Ma
grande, però scommetto che non hai conquistato molte donne.
Nulla.
Ma allora, seriamente parlando, questo è proprio il motivo per il quale molto spesso le persone si concentrano sullo strumento. Quindi dico, ok, qual è il miglior software? A volte mi arrivano i messaggi, mi chiedono, no? Qual è il miglior software per fare email marketing? Qual è il miglior software per fare marketing automation? Ok, sì, ci sono dei software che sono migliori di altri, ma il problema è il contenuto, cioè quello che poi vai a mettere, quello che vai a scrivere. Magari mi dai un software che non è niente di speciale, ma io scrivo email fantastiche e il mio email marketing funziona una meraviglia. Tu potresti avere un software che ti costa 1000 euro al mese solo di software, scrivi delle email che fanno veramente pena e l'email marketing non ti funziona perché le persone si cancellano, non leggono e così via. Quindi è molto importante come utilizzare l'email marketing. E quindi iniziamo da 6 errori che secondo me sono quelli che di base non ti fanno funzionare l'email marketing, e poi vediamo invece 5 suggerimenti utili più alcuni oggetti veramente funzionanti che ti permettono di far aumentare il tasso di apertura. Allora iniziamo con questi 6 errori comuni, poi mi dici la tua su queste cose, caro Giuseppe. Il primo sembra ovvio, ma ancora c'è gente che cerca di raccogliere email a destra e a manca senza autorizzazione, cioè mandare email a persone che non hanno chiesto di avere la tua mail è deleterio, perché il più delle volte non sono neanche persone in target, cioè sono persone alla qualunque a cui tu stai mandando il tuo prodotto o servizio, e a loro generalmente non serve, comunque non aspettano il tuo prodotto e comunque non sono interessate, oltre al fatto che comunque è un'operazione illegale. Quindi mandare tutte queste mail ti costano, perché probabilmente devi inserire tutte queste mail in un software, e non ti portano a niente. Peggio ancora, se stai acquistando semplicemente DEM, cioè stai inviando mail a persone di cui non hai neanche questi indirizzi mail, quindi ti stanno mandando roba altra gente, no? Stai comprando liste da altre parti, non hai nessun controllo, quindi non ti serve assolutamente a niente. Quando quelli ti dicono mandiamo a 100.000 persone, poi probabilmente apriranno soltanto in 2.000 e cliccheranno soltanto in 300. Nel frattempo tu hai pagato magari 3.000 euro per fare un'operazione completamente inutile. Punto numero uno, Giuseppe.
Il fatto che, tra l'altro, mentre raccontavi questo, pensavo che il fatto che esistano ancora questi servizi e funzionino dimostra il fatto che ci siano persone ancora a sbagliare, perché se ci sono persone disposte a comprare questi elenchi, ci sono società che vivono ancora di questo, vuol dire che è una pratica che comunque questo errore è molto frequente. La cosa che poi viene lasciata sconsiderata, al di là del fatto che tu stia mandando ad un'email o delle persone che non hanno detto mandami l'email, banalmente non hanno detto scrivimi e parlami di public speaking o di lead generation o tutte queste cose qui, non te l'hanno chiesto. E tra l'altro questa è una cosa fondamentale invece da fare, devi essere molto esplicito. E poi c'è anche un'altra cosa, quella che è la tua reputazione che ha l'email, perché tu nel momento in cui compri queste email e ti fai mandare, cioè mandi email a persone che non ti hanno chiesto di farlo, dopodiché queste persone cosa faranno? Probabilmente, se ti va bene, si cancellano. Perché dico se ti va bene? Perché potresti trovare quello che ti risponde male oppure che ti segnala continuamente come spam, e allora a quel punto la tua reputazione in termini di account perde di potere, e questo significa che comincia a mandare delle email e arrivano sempre a meno persone, per cui sembra un piccolo errore, ma è un errore che diventa una sorta di palla di neve che va a distruggere il tuo email marketing.
Guarda, questa cosa che hai detto è fondamentale, hai fatto bene a dirla e la voglio sottolineare. Quando parliamo di reputazione non è un fatto percepito, cioè la reputazione, le persone pensano che poi io non sia un gran professionista perché ho mandato le mail così alla qualunque, è una questione tecnica. Cioè quando tu hai una lista di persone che non si aspettano di ricevere le tue mail e cominciano a segnalarti come spam, ti dicono che questa mail non la volevano e così via, la tua lista viene considerata in blacklist, cioè viene considerata una lista negativa, per cui quando tu domani inizierai a mandare email a persone che si aspettano le tue mail, automaticamente i provider ti metteranno in spam, per cui questa cosa ti costa veramente tantissimo. Non farlo, non mandare email non autorizzate, crea un po' più lentamente il tuo database di persone interessate. L'errore numero due è quello di inviare email a nome della tua azienda. Ora, non è questo è un errore un po' più venale, insomma, cioè meno importante, però da un punto di vista del tasso di apertura e di percezione è meglio aggiungere sempre il nome di una persona. Quindi ad esempio io potrei mandare delle mail, se proprio voglio mettere il nome della mia agenzia, potrei mettere tra parentesi quadre, ad esempio potrei scrivere 67.agency e poi subito dopo Massimo Petrucci. Oppure potrei mettere, non so, copy tips, perché magari sto mandando dei suggerimenti sul copywriting, e poi scrivere Massimo Petrucci. Cioè mettere comunque un nome e un cognome di una persona dà una percezione di qualcosa di più vero, di più reale, c'è qualcuno che mi sta scrivendo. E aggiungo il terzo punto e poi lascio a te la parola, Giuseppe, è l'oggetto. Quando l'oggetto, molto spesso il problema è che l'oggetto è noioso. Oggetto come, non so, la newsletter di maggio, suggerimenti contabili settimanali, cose di questo
emozioni,
secondo... questa te l'ho scritta perché mi è arrivato, per cui
seconda, guarda, mi emoziona.
Suggerimenti contabili settimanali mi è arrivata, questa cosa me la segno perché è fantastica. Cioè metti degli oggetti che siano un po' più interessanti, non so, come far crescere il tuo business il 20%, come conquistare la donna dei tuoi desideri. Metti degli oggetti che mi facciano già percepire il beneficio, insomma, questa è la
guarda
è
che
la,
newsletter di maggio la preferisco di più a suggerimenti contabili.
Giuseppe rimane molto meglio. Anche in questo caso, come abbiamo detto nella puntata precedente, vi consiglio di andare ad ascoltare la puntata del podcast che dice come scrivere 30 oggetti fantastici, una cosa di questo tipo. Ma in questo momento non ho il foglio sotto mano, ma se lo recupero ve lo dico, perché 30 modi per scrivere un oggetto formidabile o qualcosa del genere lo trovate nell'elenco delle puntate che abbiamo fatto, perché lì trovate veramente come si scrive un oggetto capace di far aprire una mail. Perché ricordatevi, lo scopo dell'oggetto non è tanto raccontare tutto o spiegare bene, è fare in modo che le persone aprano l'email. Se non fa aprire l'email, quell'oggetto non serve.
Sì, adesso riprendo un attimo quello che dicevi sul discorso della, da dove scrivere, perché noi quando scriviamo da azienda tal dettaglio un'email è sempre meglio mettere il nome di persona, e questo è facile capire, che come, un po' come se tu andassi in un supermercato e parlassi con la tabella all'esterno, no? con l'insegna luminosa, sai che palle. Invece quando parli con uno dei dipendenti, basta che sia anche un dipendente, ma che ti dice il nome, ti dice piacere Barbara, piacere Luigi, sono della azienda tal dei tali, è chiaro che tu già entri più in redazione. Questa cosa la sottolineo perché noi spesso, quando ci approcciamo con questi mezzi, pensiamo che dobbiamo essere così innaturali e diversi da quello che è la normale redazione di tutti i giorni, ma è la stessa cosa. Se io vedo un nome di un'azienda dico quando arriva invece quella del nome, magari quel nome comincia a starti sulle scatole e lo mandi a quel paese lo stesso. Questo sono d'accordo, succede, come potrei stare sulle scatole io a qualcuno, però di base il vedere quel nome chiaramente crea una maggiore redazione. Quanto è l'oggetto noioso? Hai detto delle cose, chiaramente suggerimenti contabili settimanali, adesso io mi faccio una maglietta, perché, perché voglio dire, adesso al di là degli scherzi, questo che cosa succede? Io posso anche immaginare questa ipotesi, suggerimenti contabili, perché lì è come al solito, la cosa che ribadisco sempre come un esaurito, è che chi ha scritto questo oggetto sta vivendo nel suo mondo. E nel suo mondo gli bastano quegli elementi per capire di cosa stiamo parlando, e oltre al fatto che poi può essere noioso. Invece noi dobbiamo sempre stuzzicare dall'altra parte l'attenzione delle persone, senza esagerare. Poi è chiaro, uno può fare tutte le prove del mondo, perché io stesso sono quello che scrivo delle newsletter e testo diversi oggetti, però se io parlo da newsletter maggio, capiamo pure che è di una vaghezza incredibile. Quanti possono scrivere newsletter smaggio in un oggetto? Migliaia di persone, stiamo parlando, non so, della cosa più comune in assoluto. Invece tiriamo qualcosa di non so, il maggio alternativo, maggio con Will Smith, cioè mettiamo qualcosa che vada a catturare l'attenzione. Però di questi esempi, certo, ne abbiamo parlato nella famosa puntata.
Rendi questo maggio speciale, ecco perché maggio sarà un mese speciale, ecco perché maggio sarà un mese speciale, allora vado a leggere perché sarà speciale, non mi incuriosisci in questo senso. Cioè crea sempre un elemento cieco nel tuo oggetto, cioè un'aspettativa, qualcosa che tu vuoi scoprire e lo puoi scoprire soltanto aprendo l'email.
Che poi ovviamente rispetti, chiaramente. No?
Che poi devi rispettare, che altrimenti siamo sempre nel concetto che abbiamo parlato nella puntata precedente dell'AIDA. Riesci a conquistare l'attenzione, ma poi devi mantenere interesse, per cui quando io apro la mail devo trovare, devi soddisfare la promessa che hai fatto nell'email, quindi devo trovare il contenuto che sia utile. Comunque la puntata l'ho trovata, è 30 modi per scrivere un titolo ipnotico e vale anche per gli oggetti, e l'altro è come scrivere un titolo o un oggetto irresistibili. Sono due puntate fantastiche, andatevela ad ascoltare.
Per cui potete trovarle in qualsiasi, insomma, dove vi trovate, Apple piuttosto che Spotify, ovunque, basta fare ricerca del podcast.
Assolutamente, assolutamente sì. Errore 4, errore 5, errore 6 sono molto collegati tra di loro. Errore 4 è chi sei, cioè nel senso... In realtà le persone, al di là di tutto, e Giuseppe tu l'hai detto più di una volta in passato nelle puntate, in realtà l'oggetto, il mittente e tutta questa roba qua, sì, sono molto importanti, ma le persone si fidano di te. Quindi se tu sei stato in grado di creare una relazione con i tuoi contatti, quindi se Massimo Petrucci, se Giuseppe Franco è stato in grado di creare contenuti di qualità e le persone quando leggono Giuseppe Franco e sanno che è un esperto di public speaking e sanno che i suoi contenuti per parlare in pubblico sono di alta qualità, allora apriranno quella mail a prescindere dall'oggetto. Anche se l'oggetto potrebbe essere il newsletter di maggio, però se io mi fido di Giuseppe Franco perché so che in quella newsletter di maggio troverò utili informazioni sul public speaking, io quella mail la apro. Quindi è molto importante costruire una buona qualità relazionale con il tuo contatto, e questo lo puoi fare se non compi l'errore numero 5, quello che non invii email abbastanza spesso. Cioè devi inviare una mail uno, due volte, cioè almeno ogni 15 giorni massimo devi inviare una mail, cioè devi mantenere una relazione. Poi se i tuoi contatti si cancellano, pazienza, non fa niente, vuol dire che non sono in tema, non sono in relazione con quello che sono le tue offerte, il tuo mondo, il tuo business e così via. Se scrivi contenuti di qualità, se le tue mail sono di qualità e le persone si cancellano, vuol dire che potenzialmente non sono tuoi clienti. Quindi va bene, ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che le tue mail devono comunque almeno una volta avere un contenuto tipo un video gratuito, un PDF con delle informazioni interessanti, dei consigli veloci e utili da mettere subito in pratica, anche un'offerta speciale di tanto in tanto. Ma attenzione, arriviamo all'errore numero 6 e poi rimbalzo a te, caro Giuseppe, la parola: non puoi inviare solo email che siano promozionali, cioè dove stai soltanto a vendere compra, 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 perché le persone a quel punto non apriranno più le tue mail e si cancelleranno.
Beh, passiamo un po' in rassegna gli ultimi tre errori, guarda, ti riporto anche quelle che sono le mie esperienze. Sul discorso del chi sei, sai che ne faccio proprio una bandiera, l'hai accennato, il fatto che ovviamente c'è una relazione, e ti racconto una cosa che mi è successa di recente con la mia lista, dove ho mandato un'email e si leggeva soltanto che. Cioè CH, non so per quale motivo, probabilmente quando ho fatto, perché io in genere ho questa abitudine che mi porto da, scrivo prima in un foglio di, cioè un blocco di testo, scusami, come si chiama adesso, mi sfugge il nome,
Notepad,
esatto, lo scrivo lì e quindi poi copio sulle email, faccio sempre così per evitare di sporcare con formattazioni varie, e allora probabilmente non ho copiato bene e hanno aperto comunque in tanti l'email, forse perché che poteva essere un oggetto di interesse, può darsi pure questo, però è un'email consolidata di persone che mi seguono sul public speaking, quindi quello è sicuramente. Altrettanto invece quando scrivo all'inizio, se non sto attento perché non mi conoscono, c'è un calo proprio di aperture, perché conta molto l'oggetto, invece quando c'è la redazione le cose sono diverse. E questo lo dico anche a beneficio di chi osserva alcune persone e dice lui ha fatto così. Attenzione quando lui ha fatto così, perché una persona che ha una certa notorietà può fare qualsiasi cosa e vendertela come opzione di marketing, ma non è vero che possa funzionare con te, perché si porta dietro una relazione, uno status che va sopra ogni cosa. Certo, adesso non apro quell'aspetto, ma riguarda anche l'email. E il discorso dell'abbastanza spesso, tu quando l'hai detto, hai detto massimo 2 settimane.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Ma dalla tua voce si sentiva che era un po' tirata. Io sconsiglio, voglio dire, non andiamo oltre una settimana, perché sì, le persone si dimenticano. Noi adesso siamo bombardati da informazioni, c'è gente che ha Netflix, che ha questo, che gli manda gli aggiornamenti ogni 5 secondi, riceviamo migliaia di mail, per cui è facile dimenticarsi, a meno che tu non sia famosissimo, che le persone si dimenticano anche per quale motivo siano iscritte, soprattutto all'inizio. Io consiglio poi di fare un'automazione, cosa che ne abbiamo anche parlato. All'inizio almeno cerchiamo di creare un po' di mail che arrivano in modo costante, così le persone si abituano a conoscere il tuo nome, altrimenti quello che è...
Sì, questo è molto utile, ti crei un po' di marketing, cioè di automation, di mail marketing automation, e fai in modo che, esatto, una sequenza, insomma, quando entri nella tua newsletter magari le prime 10 già sono scritte e partono,
sì,
in automatico.
10 li prepari, eccetera, questo devi fare. Poi chiaramente l'errore numero 6 sulle promozioni, cosa vuoi che ti dica? Io dico sempre di riuscire a mescolare le cose mentre scrivi, ci vuole anche un'abilità di copywriting, tu puoi fare informazione e fare promozione nello stesso tempo, questo riesci, esatto, a farlo, però se devi mandare soltanto la foto della pianta grassa di turno con lo sfondo verde, che fanno parte della stessa cosa degli consigli settimanali contabili, che ti mandano lo sfondo con la pianta grassa, che ti dicono wow figata questa pianta ti salva dai moschitos, cioè voglio dire, la mandi uno, la mandi due, alla terza sta pianta grassa mi finisce negli apparti intime, cioè nei coyotes, per cui è chiaro che non è utile in quella maniera. A te.
Perfetto. Allora, qui ora mi viene da sorridere, perché io sto facendo un esperimento in queste settimane su un campione di iscritti alla mia newsletter, per verificare alcuni oggetti un po' particolari. Allora, visto e considerato che noi una puntata su 30 oggetti diversi l'abbiamo già fatta, e quindi sarebbe stato, come dire, rifare la stessa cosa, perché abbiamo fatto una selezione di 30 oggetti veramente potenti, no? Quello di cui abbiamo parlato prima, 30 modi per scrivere un titolo ipnotico e come scrivere un titolo o un oggetto irresistibile, quindi andatela ad ascoltare queste due puntate. Io qui vi voglio parlare ora di... diciamo quattro oggetti particolari più una, insomma, una cosa che è semplice da, da comprendere, che ultimamente sto sperimentando e che devo dire mi stanno dando soddisfazione. Chiaramente vanno usati con le pinze, però vi si è considerato che noi stiamo facendo un po' di copy, ci piace sperimentare, vogliamo portarvi cose nuove ogni volta che facciamo delle puntate, quindi voglio rendervi partecipi di questo esperimento. Allora, ecco, diciamo, sei oggetti che ho visto che mi hanno dato tassi di apertura più alti del normale. Primo esempio è quello di mettere tra parentesi e con scritto tutto in grande la parola video. Quindi, visto che io produco di tanto in tanto dei video, ho visto che quando nell'oggetto c'è video scritto bello grande, le persone tendono ad aprirlo più facilmente, anche se lo scrivo in piccolo. Cioè, se lo scrivo in piccolo lo aprono in meno, ma se lo scrivo in grande, tra parentesi quadre, quindi scrivo, ad esempio, tra parentesi quadre, video, tutto in maiuscolo, e poi ti dico come fare regeneration, come costruire una landing page, come scrivere un testo ipnotico, tanto per fare un esempio rimanendo nel campo del copy, questo tipo di oggetto viene aperto più facilmente. In generale, quando nell'oggetto c'è, questo lo dico perché mi si è aperto un po' poco corno, ma lo apro e lo chiudo velocemente. In generale, quando in un oggetto ci sono dei numeri tipo 7 modi per, 7 passaggi per, 5 cose che devi evitare, 3 errori così, quelli funzionano sempre bene. Non so perché ho fatto questo collegamento in questo momento sul video, però quello funziona bene. Tu che fai video, Giuseppe, penso che hai avuto esperienza su questa cosa.
Sì, io tra l'altro ti aggiungo anche una cosa, che il discorso della parola video, che se la metti in questa maniera con la parentesi quadra, è efficace. E ho fatto una prova, anche se non è collegata all'email marketing, funziona anche in qualche post sui social. Comunque, perché quella parte a sinistra, noi guardiamo anche nelle aule, succede così quando metti una lavagna a sinistra, quindi c'è questa attenzione maggiore con questo maiuscolo. Chiaramente cattura l'attenzione. E poi c'è anche un aspetto, questo però dipende anche dalle persone che hai nel tuo database, perché il video è sempre percepito come più fruibile per alcuni.
Vero.
Per alcuni è più fruibile. Per alcuni, per esempio, preferiscono la lettura perché pensano di far prima e risparmiano tempo. Invece c'è un certo pubblico che preferisce il video perché lo ritiene più fruibile, quindi si fionda.
Un oggetto che invece mi ha proprio sorpreso, che quando l'ho testato, devo dire che l'ho testato con un po' di titubanza, ma invece mi ha dato un tasso di apertura micidiale, ha superato il 50% rispetto a una media che di solito mediamente 25, 26, 27, qualche volta 30, ma questo mi è arrivato al 50, non mi ricordo quanto, mi sembra 56% di tasso di apertura. È stato questo, netto, non ho aggiunto null'altro, poi ora sto facendo anche degli esperimenti aggiungendo piccole cose vicino, e non sei solo. Non sei solo, ha avuto un tasso di apertura enorme. Chiaramente poi ho dovuto creare un contenuto che fosse chiaramente coerente con non sei solo, quindi questo è molto importante. Questo vale, l'ho sperimentato anche con alcuni miei clienti, quindi stiamo parlando anche di settori differenti, non è soltanto una questione della mia lista, ma ho provato anche in settori veramente diversi, dal business to business al business to consumer, con non sei solo. E poi chiaramente devi creare un testo che sia coerente, quindi ad esempio se ti stai rivolgendo a un pubblico che sono imprenditori e che devono capire come risparmiare sulle tasse e così via, allora tu scrivi non sei solo, poi la persona apre e dice non sei solo in questo mondo di imprenditori che vengono tartassati dalle tasse, e quindi cominci a parlare non sei solo e ti inventi una cosa qualsiasi intorno a non sei solo. Giuseppe, non sei solo neanche tu.
Ma io credo che questo qui sia uno di quei titoli assolutamente efficaci, perché vanno a lavorare molto sulla mente delle persone, perché ognuno di noi ha dei punti ciechi, in questo caso nella propria testa, che dice ma caspita, ma sto facendo questa cosa, mi sento da solo in questa condizione. Noi come se andassimo, sembravo Banfi, e andassimo a raggiungere proprio quella leva, quel nervo scoperto, ecco, di ognuno di noi. Ognuno di noi si può sentire solo in momenti della giornata in quello che sta facendo, solo che qui bisogna stare attenti a non esagerare, per quindi lo utilizziamo ma ogni tanto, perché altrimenti poi sennò sembra il libro cuore.
No, ma infatti questi oggetti che vi sto proponendo, a proposito, mi è venuta in mente un'altra puntata molto potente che dovete andare assolutamente ad ascoltare, che è 19 più 1 oggetti straordinari che ti porteranno alle stelle il tasso di apertura. Ecco, me l'ho segnato su quest'altro foglietto e ancora non l'avevo letto. 19 più 1 oggetti straordinari che porteranno alle stelle il tuo tasso di apertura. Andate a vedere, ad ascoltare questa puntata del podcast perché è veramente potente. Quindi qui troverete tantissimi, tantissimi oggetti. Questi oggetti in particolare di questa puntata sono un po', ecco, appunto particolari, vanno utilizzati con le pinze e possono essere, come dire, delle armi segrete, cioè sai quella cosa che tu fai uscire quando proprio hai necessità di ottenere un'apertura perché per te è importante fare numero, quindi ti vai a giocare questa cosa come un jolly. Non è una cosa che utilizzi settimana per settimana perché altrimenti non ti funzionano veramente quando sono una novità, quando arrivano all'improvviso e la tua lista non se l'aspetta. Infatti un altro che mi ha dato soddisfazioni, non come non sei solo ma comunque ha avuto un tasso di apertura alto, è stato EI.
Che è Vasco Rossi, no?
Esatto, Vasco EI. H-E-Y puntino 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 EI. Questa cosa
EI.
E qua ci vuole la canzone di Vasco. EI suona molto informale, così personale, eccetera, come fosse una mail che ti ha mandato un amico. Chiaramente il contenuto deve essere sempre adeguato a questo EI. Non posso fare EI e poi cercare di venderti qualche cosa o parlarti di una cosa estremamente importante. Però magari ti posso raccontare che sto facendo qualcosa di nuovo, che c'è un progetto nuovo. Dice EI, non sai cosa sto facendo, non sai cosa è successo, no? Perché ricordatevi che è una cosa molto importante riuscire a stabilire una relazione emotiva con la tua lista, perché in questo modo poi le tue mail saranno diverse dalle altre. Mentre tutti quanti gli altri faranno la solita mail schematica con l'oggetto schematico, il testo schematico, aspettabile, salve, eccetera eccetera, e sempre allo stesso modo cercando
di venderti
ordunque, no, cioè quelle cose assurde eccetera, tu avrai un rapporto molto più personale con il tuo pubblico. Chiaramente questo te lo devi andare a costruire, quindi EI funziona così. Non so Giuseppe se vuoi aggiungere qualcosa, ma insomma penso che
no, sì, questa qui è l'info. In generale EI è, diciamo che va a semplificare il discorso dell'informalità, cioè non possiamo, esatto, essere così formali. Più informali siamo, più cresce il numero di email, più creiamo relazione, è come un'amicizia alla base.
Esattamente. Le prossime tre che ti vado a dire, te le dico uno dietro l'altro,
vai.
Poi le discutiamo al volo, sono semplici. Sono guarda questo video, che si collega un po' al punto numero uno del video, è proprio guarda questo video senza aggiungere null'altro. Guarda questo video. Qui, anche qui ho avuto un tasso di apertura più alto della mia media normale, perché probabilmente la gente ormai è abituata con YouTube a vedere i video e così via. Un altro oggetto che mi ha fatto aprire l'email molto di più è stato questo ti piacerà, punto esclamativo, questo ti piacerà. E infine questo altro oggetto che puoi declinare in due modi, tipo lo hai già visto, oppure lo hai già saputo, oppure hai già visto questa cosa, cioè nel senso di dire ma tu questa cosa l'hai già vista, l'hai già saputa, già sai questa cosa, cioè creare questo elemento cieco con domanda tale che la persona fa ma cos'è questa cosa che io forse non so, che forse mi sto perdendo. E qui anche questo c'è un tasso di apertura molto alto.
Io penso che questi tre che hai citato siano collegati tutti e tre all'esempio di questo, cioè del punto cieco. C'è una grande curiosità in questi oggetti che hai citato. Probabilmente poi sarebbe interessante capire col passare del tempo quale dei tre abbia avuto una maggiore resa. Mi viene da pensare che guarda questo video, c'è la parola video e il parola è questo. Però questo è un punto cieco perché io non so che cos'è. Cos'è questo? A cosa ci stiamo riferendo? Per cui sale la curiosità. E io potrei dire in via molto semplificativa che queste sei righe dell'oggetto che tu hai testato si muovono e ruotano attorno alla parola curiosità. Quando noi riusciamo a creare curiosità, poi abbiamo la meglio. Ci sono tanti altri modi, rimandando alle puntate che già citavi, per catturare l'attenzione con un titolo, ma qui fa da padrona nei test che hai fatto sicuramente la curiosità.
Assolutamente. Chiudiamo questa puntata e poi andiamo al tuo super riepilogo con consigli al volo. È quello sempre di avere un tono molto informale nelle tue mail, cioè cerca di scrivere sempre in modo veramente colloquiale, no? Parla direttamente alla persona come se veramente fosse un tuo amico, qualcuno che conosci e con il quale hai una relazione. indica sempre chiaramente cosa vuoi che il tuo utente faccia. Se, puoi, se vuoi che alla fine ti scriva, diglielo, scrivimi, rispondi a questa mail, clicca qui, fai questo, fai quest'altro, no? La call to action deve essere sempre chiara, precisa. Cerca di mantenere la tua mail breve nel possibile, vai subito al punto, le prime due righe sono fondamentali, cioè dimmi subito la cosa importante all'inizio e poi magari se c'è necessità dilungati, ma dammi subito la ciccia all'inizio. Evita se possibile email in formato HTML, ma scrivi una semplice mail di testo. Quelle mail di testo, quelle semplici, senza veramente nulla, senza fronzole, senza niente, sono quelle che funzionano di più, perché sembrano email scritte veramente di tuo pugno e non frutto magari di un email marketing, ovvero di alcune mail che partono in automatico. Questi sono i suggerimenti al volo e detto questo, ladies and gentlemen, il riepilogo di Giuseppe Franco.
Signore e signori, ecco il mitico riepilogo. Lo so che le persone di tutto il mondo si fermano solo per ascoltare questo riepilogo, che abbiamo parlato di un argomento molto interessante, ripeto, come un campionatore, per dire che non esistono soltanto sette vite del gatto e non esiste il fatto che l'email marketing sia morto. No, per nulla. Abbiamo visto che l'email marketing è vivo e vegeto, però il problema qual è? Che non lo sappiamo utilizzare o magari facciamo un uso inopportuno di questo strumento efficace di email marketing. A supporto di ciò abbiamo raccontato quelli che sono i sei errori più frequenti: inviare ad esempio l'email senza autorizzazione, inviarlo come se fossimo una company invece siamo una persona, utilizzare degli oggetti noiosi che ci fa vedere insomma quella forma tipica di sonnolenza, scrivere suggerimenti contabili settimanali è un oggetto decisamente noioso. L'errore numero 4, attenzione, perché dobbiamo anche creare una relazione con i nostri clienti, quindi chi siamo? Abbiamo un'autorità? Abbiamo costruito una relazione forte ed efficace con chi ci segue? Non inviamo email abbastanza spesso, quindi le persone si possono dimenticare di noi, oppure inviamo solo promozioni. A carrellata, a seguire queste cose, abbiamo anche dato quelli che sono dei suggerimenti utili per scrivere meglio le nostre email. Mi viene in mente uno su tutti, quello è il fatto di utilizzare un tono colloquiale e non essere eccessivamente formali. Questo perché tutto quello che abbiamo raccontato ci sono venute e sono emerse due cose fondamentali, tra l'altro anche parlando di oggetti. Il primo è che quando scriviamo un oggetto dobbiamo essere comunque stimolare la curiosità e non dobbiamo dimenticarci di base di creare una relazione con le persone. Più aumenta la relazione, più il nostro strumento di email marketing diventa efficace.
Ottimo, perfetto, grazie Giuseppe. La prossima puntata non dovete assolutamente perderla, perché sarà tecnica, scenderemo in quello che io chiamo il copywriting USP framework, cioè che cos'è questa parola così complicata? Cioè vi do uno strumento che vi permette di creare la vostra unique selling proposition, cioè come costruire la vostra comunicazione di valore, la vostra proposta di vendita unica, cioè come andare a studiare il vostro pubblico, come costruire la giusta comunicazione per arrivare al vostro pubblico e come trasmettere il valore del vostro prodotto o del vostro servizio nel modo migliore possibile. Io lo chiamo framework perché è un insieme di domande e di riflessioni che vi aiutano a creare la giusta comunicazione. Quindi non perdete la prossima puntata e detto questo, come sempre, siate felici ovunque voi siate. Ciao!
Ciao!
Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di Mai Dire 30 Minuti di Marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker. Inoltre, su 667.agency/podcast trovi i link a video, libri e a molte altre risorse.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.